Ci sono cinque modi per morire. Cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio. E il quinto, che resta ancora un mistero.
C'è.
CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
A parte c'è una pistola con i numeri limati, no, una Glock.
Il tragico, stavo pensando che qualunque battuta mi venga da fare su ciò che vi posso portare di bizzarro, macabro e ferato.
Ma perché ci dico?
Li ho visti, cioè non mi scatta, non posso neanche scherzarci più di tanto sopra.
Infatti.
Cioè, potrei dirvi, cioè, ho giù il congelatore nel box che...
Pieno.
Fatto pieno da tempo. Ma poi in realtà mi viene in mente qualcuno che ho seguito che in realtà l'ha fatto.
Hai la nonna di chi nel freezer tu? Non lo so.
No, assolutamente.
Non hai una
nonna. Le nonne sono intoccabili.
Vabbè, lui pensava a quel film molto divertente,
sì, molto.
Peraltro, dove Miriam Leone è bravissima.
È molto bravissima.
Anche Fabio è bravissimo, però Miriam in quel film è bravissima. Va bene, allora oggi di cosa parliamo? Un po' di leggerezza.
Su richiesta, se è possibile. Dei tanti criminali stupidi.
Oh. A noi piace un sacco.
Una bella puntata di come si dice, fai respirare, di respiro.
E devo dirvi
di
che in realtà è difficile averne un elenco completo perché sono talmente tanti.
Ma la stupidità è ovunque, quindi anche nel mondo del crimine.
Certamente. Stavo pensando che l'aggancio, sì, l'aggancio potrebbe essere assolutamente serio ed è quello della sparatoria avvenuta settimana scorsa in una scuola elementare, mi pare vicino a Buffalo, dove sono purtroppo...
Due ce ne sono state, una a Buffalo e l'altra in Texas, più grave quella in Texas.
Dove sono rimasti colpiti, feriti, uccisi, un gran numero di bambini molto piccoli. Tra le altre cose mi ha chiamato la mia figliuola che vive a New York.
Sì, New York City, New York.
Lamentando questa cosa, che la sua prima figlia, che adesso compie 4 anni, inizierà quella che chiamano, cioè quella che da noi è la scuolina, cioè non, il primo ciclo dell'asilo.
La scuola materna.
La scuolina, non si sa, al tuo paese, cioè, la scuolina non l'ho mai sentito.
Scuolina.
La scuolina. Sì.
A materna.
Io ho la scuolina in bocca.
Eccola. Che praticamente hanno già riservato a 4 anni. La prima lezione che verrà impartita a questi bimbi di 4 anni sarà come
caricare la pistola.
Come rifugiarsi sotto il banco.
Porca miseria, ragazzi.
Ma anche la proposta armiamo i professori.
Sì, questa è abbastanza vecchia. In realtà poi Biden se ne è uscito uno con le sue dicendo: ragazzi, ma cerchiamo almeno di limitare i fucili d'assalto. Che uno che non ne sa come noi ne sappiamo, verrebbe da dire...
Come tu ne sai?
No, beh, oddio, perché sono legittimi anche i fucili d'assalto? Noi tutti sappiamo che su 300 milioni di americani ci sono 500 milioni di armi.
Ma nell'ultimo anno hanno venduto 50 milioni, dice.
Sì, ma i fucili d'assalto... Oltretutto non so a che piacere c'è, anzi...
Perché fucili d'assalto sono i fucili mitragliatori, quelli dell'esercito.
Sì, sì.
Forse lui lo diceva perché per fare quell'alto...
Le armi automatiche...
Quell'alto numero di vittime c'è bisogno di un'arma molto efficiente. Per
no, ma chiaro, io stavo pensando dalla parte di chi la acquista, perché un conto, io non ho fatto servizio civile, non ho il porto d'armi, né posso avere mai un'arma, ma l'idea di andare a un poligono e fare tiro a segno mi diverte come idea.
Certo, con un'arma
ma
così...
Ma con un fucile d'assalto che cosa fai?
Cioè, aspetta però.
Sbriccioli qualunque
sagoma. Perché a chi non, da piccolino non piaceva giocare col fucilino, quello in plastica, o addirittura se avessi avuto io quello che usavano gli americani in Vietnam, quello con la maniglia, hai presente? Mm-hmm. Che bello sarebbe stato per me.
Certo, ma poi
uno rimane bambino nella testa, lo vuole anche da grande.
Comunque, in ogni
per andare
caso,
a sparare a
si era raccomandato
barattoli.
che almeno questo tipo di armi venga.
Ma mi sembra assurdo che fosse venduto.
Ma non ci riuscirà neanche su quello.
Non ci riuscirà.
Mentre invece il buon Pierre Trudeau, che è il premier canadese, pare che abbia bloccato la vendita delle armi e quindi qualcosa di
che
concreto.
Che poi detto tra noi, si dice sempre che il Canada ha più armi degli Stati Uniti. Ma non è vero. Ho visto la classifica. 120... Non ricordo i numeri, ma gli Stati Uniti sono in altissima posizione per il numero di armi.
Gli Stati Uniti
e al secondo
hanno
posto ci sono
più
posti...
armi che abitanti.
Sì,
sono circa 500 milioni di armi e 350 milioni.
Ma se pensi la metà degli americani ha un'arma, quindi lo dicevamo l'altro giorno, ne hanno
vuol
tantissimi.
Dire che ne hanno tre a testa,
ma secondo
è circa
posto...
il 40% della popolazione che possiede almeno un'arma.
Certo, e contemporaneamente però vi posso dire che il 90% degli agenti di polizia, di qualunque corpo di polizia, va in pensione senza aver sparato un colpo.
Certo.
Quindi i professionisti, io quelli che conosco bene in Italia, commissari piuttosto che, o ce ne fosse uno che va in giro armato.
Armato, certo.
Mai. anche...
Comunque al secondo posto c'è lo Yemen e al terzo un altro paese, non ricordo se l'Arabia Saudita o cosa. Il Canada arriva al sesto posto e al dodicesimo.
Probabilmente loro lo dicono, sai perché? Perché essendo un paese confinante, quindi loro dicono la cultura è più o meno, dovrebbe in teoria essere un po' simile perché sono lì vicino. Perché è sempre Nord America,
ma non,
diciamo.
Ma non è vero.
E invece non è così.
E non è vero.
Quindi lo dicono per quello. Ha comunque abbastanza armi. Comunque sesto posto nel mondo vuol dire avere tante armi. È lì attaccato, sì, e ma... però non succede niente.
Sì, ma da un'altra parte. C'è una disparità che non hai idea tra uno e l'altro in percentuale.
Sì,
comunque.
Sì, no, certo.
E questo comunque mi permette di riagganciarmi al primo caso di cui volevo narrarvi, poi partiremo con la scheda. Il primo caso di cui voglio raccontarvi è un simpaticissimo ragazzotto.
Ce l'ho, scusami. Primo Stati Uniti, 88%, 88,8% tra armi e abitanti. Mm-hmm. Al secondo la Serbia, al 58%, poi lo Yemen, poi Cipro. Dov'è il Canada? Dov'è il Canada? Io volesse sapere.
Ma anche Cipro.
Poi arriva Arabia Saudita, Finlandia.
Mm. Finlandia perché c'è
Iraq,
tutta la...
Uruguay, Svezia, Norvegia, finalmente il Canada. Ma 30 contro 88. Sì.
Finlandia, Svezia e Norvegia è però un tutt'altra filosofia perché lì sono abituati alla caccia.
Quelli c'hanno l'orso. Che
arriva. Quindi in realtà la tradizione deriva dal difendersi.
C'hanno l'alce e l'orso animali. Che sono animaletti un attimino.
In realtà io sentivo anche che la Rifle, scrivo così, la Rifle Association, sì, ok? Sì. Quella dove quello il presidente era Charlton Heston.
Charlton Heston.
In realtà ho letto da qualche parte che fino agli anni 90 era tipo un'associazione di caccia e pesca. Cioè in realtà... questa spinta potente su armare i cittadini, anche proprio a livello di marketing e di pubblicità, è una cosa relativamente recente, degli anni 90, metà anni 80, anni 90. Cioè questa cosa di armarsi fino ai denti non c'è sempre stata in America. Non c'è sempre stata.
No.
Cioè è cresciuta in maniera esponenziale a un certo punto perché è stata fatta una pianificazione proprio pubblicitaria. Cioè è stata fatta da parte di questi della Rifle Association una campagna e da quel momento in poi le vendite sono tanto aumentate. L'ho letto da qualche parte.
Ma pensate. Scusami, no, ti abbiamo bloccato l'introduzione.
Allora. Questo primo racconto di questo personaggio assolutamente bizzarro che ha deciso di rapinare un'armeria entrando nell'armeria con una mazza da baseball. E la prima cosa che ha fatto...
Gli altri all'interno erano tutti
armati.
No,
la prima
armati.
Cosa che ha fatto naturalmente ha minacciato il proprietario dell'armeria
con la mazza
da baseball e ha detto esplicitamente... stirami fuori subito quel fucile, lo voglio carico, e gli ha spaccato la tecca di vetro davanti. E naturalmente il proprietario ha afferrato l'arma.
E l'ho minacciato.
E questo si è rimasto.
L'ha caricata bellissimo. E l'ha minacciato. E gli ha detto, ok, vai fuori.
Bellissimo. Infatti gli ha detto, ma sta chiedendo veramente a me di prendere.
Vabbè, immagino la scheda e soprattutto immagino la voce di Ansante applicata a questo tipo di argomento leggero. Sono curioso di sentire come fa. Andiamo.
Il mondo del crimine regala sempre emozioni forti, quasi sempre dolore e paura. Ma capita che qualcuno riesca a commettere un delitto e a strappare un sorriso. Perché ha fatto cose bizzarre o le ha fatte in modo bizzarro. Difficilmente si tratta di reati contro la persona. Più di frequente capita che rientrino in quei fatti che la legge definisce contro il patrimonio. Cominciamo allora con un esempio capitato a Berlino nell'agosto del 1985. Protagonista della storia è un certo Klaus Schmidt, che quel giorno d'estate decide di rapinare una banca. Armato di pistola grida a tutti di sdraiarsi a terra e di non provare a reagire perché lui ha il grilletto facile. Fin qui niente di particolare, almeno nel mondo criminale. Non fosse che col passare dei minuti gli impiegati e i clienti cominciano a notare in Klaus qualcosa che non va. Quando un addetto allo sportello, nello sforzo di collaborare, chiede al rapinatore se ha bisogno di una borsa o uno zaino per metterci il bottino, l'uomo risponde con un tono spavaldo. «Hai dannatamente ragione, questa è una vera pistola!» Klaus Schmidt era sordo e il suo non era nemmeno un difetto lieve, tanto che nemmeno si accorge che qualcuno ha lanciato l'allarme e nella banca risuona una sirena che spacca i timpani. Lui non batte ciglio e si limita a lanciare occhiatacce agli impiegati che non si muovono abbastanza in fretta. Inutile dire che non sente arrivare nemmeno la polizia. Potrebbe bastare questo per chiudere la faccenda, ma dietro le sbarre Klaus ne inventa un'altra. Complice qualche detenuto che lo stimola o più probabilmente decide di prenderlo in giro, il rapinatore sordo decide di intentare causa alla banca. Il motivo? Quello di essersi approfittato della sua disabilità.
In realtà qui fanno l'accento, mettono l'accento per questione di metrica quasi un po' sbagliato, perché in realtà si dice police, non pol, sembra che dicano police on my back, invece in realtà sarebbe police, perché l'accento nella parola inglese cade lì. Comunque erano i Clash, 1980, si è materializzato Ringo nello studio, perché è un grande fan di questa band, come lo siamo anche
non
noi.
Non era Ringo.
Era Marky Ramone!
Esatto, travestito da Ringo. Ma ritorniamo a noi.
Beh, abbiamo sentito la prima storia di questo simpatico ladro che in realtà...
Ma chi stai scema proprio? Cioè come si fa?
Beh, però devo dire che mi ha ricordato una vecchia famosissima canzone cantata da Iannacci sul palo della banda dell'Ortica.
Dell'Ortica, sì, certo.
Che
certo.
Avevano piazzato questo tizio.
Ma c'era il palo della banda
ma
dell'Ortica.
Ma il problema era, l'avevano messo perché in realtà vederci non ci vedeva, ma sentirci ancora di meno.
E quindi
in realtà, secondo
non
me...
Non sapevano cosa fargli fare.
No, la nota più simpatica è che a un certo punto lui sta fuori, non vede nessuno, arriva i carabinieri ma non li sente, che si portano via la banda del buco che stava rapinando, e lui rimane lì però, perché siccome è un uomo di parola, rimane ad aspettare e non si schioda di lì, fra sé e sé pensa però non è modo. E francamente tutta la gente che lo vede seduto lì per terra ad aspettare pensa sia un mendicante, gli butta lì ai tempi 100 lire per volta. E lui, sempre fedele, sempre silenzioso, dice sarà anche, ma non si fa così una rapina. A 100 lire per volta quant'è che tirano su tutto? Ed è ancora lì a fare il palo della banda dell'Ortica. E quindi fa il paio con l'altro tizio che se ne entra tranquillamente, ma c'è un'altra vicenda che è successa nello Iowa, in cui devo dire che qui però c'è poco da fare. C'è un concorso tra criminale e rapinata, perché il criminale giovane si fa vivo alla porta di una signora di 93 anni, la quale naturalmente lo guarda e dice io qui di reagire a questa rapina non ho gli strumenti, volo per terra, mi spacco anche un femore. E allora improvvisamente le viene da pensare di inventarsi che il tizio sia un amico del nipote.
Cioè fa tipo un gioco di ruolo suo,
improvvisamente
lo coinvolge in un gioco di ruolo,
comincia a dirgli,
e quindi lo spiazza.
L'altro rimane assolutamente spiazzato, è anche un ragazzo di quelli che non ha mai avuto grandi rapporti affettivi nella sua vita, quindi viene anche intenerito da questa vecchiettina di 93 anni.
Lui dice, questa rapina, lei, te lo chiamo subito Jonathan.
Tipo. No, più che altro gli dice...
ma tu sei l'amico di Jonathan?
Sì, ma che piacere vederti. Ma come mai hai deciso di venirmi a trovare?
Certo,
e naturalmente questo non riesce a uscire dal gioco, lei comincia a... fermati per cena.
Eppure
ti prepara una tal quantità di cibo
che lui si addormenta
sul divano. No. A questo punto la vecchietta chiama la polizia, e che dice... arriva tranquilla. La vecchietta gli dice abbassate la voce, gli apre la porta, glielo indica e naturalmente il nostro se ne va accompagnato dalla polizia.
Cioè ha fatto finta di essere andata, di essere un pochino...
E queste tecniche, in realtà io ho in mente però un altro episodio che è serissimo invece questo, di una situazione sempre gestita alla stessa maniera, con uno psicopatico serial killer scappato evaso da un penitenziario, che entra in un'abitazione dove c'è una nonna che ha lì una piccola nipote con sé per l'estate, e la prima cosa che la nonna, risvegliandosi di colpo, dice, vedendo quest'uomo grondante di pioggia con una mazza da baseball in mano, è dirgli ha fatto bene a venire qui. Certo. Questa non è una nottata in cui si deve restare fuori. Per cui se posa un attimo quella mazza, io le preparo qualcosa di caldo.
Fantastico.
E casomai cerco due abiti asciutti, così poi lei, se vuole, può ravvivare il fuoco in modo che può riposare lì, e il giorno dopo, quando arriva la polizia, il tizio se n'è andato, e la vecchietta scopre, insieme al nipote, che aveva massacrato praticamente la famiglia di fianco, essendo uno psicopatico puro. Ma è bastato assolutamente uscire con questo tipo di spiazzamento totale.
Certo.
Certo, la nostra vecchietta di 93 anni...
È molto sofisticata l'operazione che ha fatto. Tu ci parli spesso di bias, no? Di pregiudizio. Lei ha usato a suo favore...
Un pregiudizio.
Il pregiudizio su se stessa, no?
Della
ha fatto un po'
sarà
la tonta.
L'imbambito. Sì, ha fatto la tonta,
è geniale,
come dicevo.
Assolutamente.
Ha finto di essere un po'.
No, ma deve averlo poi. Deve essere stata una vecchietta, perché questo le cronache non ce lo dicono. Così capaci con le parole da intortar qualunque agente di assicurazione.
Comunque, un nostro ascoltatore molto seriale, giustamente, tira in ballo un esempio cinematografico che ricorda un po' le cose che hai raccontato. L'eremita cieco di Frankenstein Junior, che era interpretato da.
E...
Mel Brooks. Gene Hackman.
No, Gene Hackman.
Un abbastanza giovane Gene Hackman.
È abbastanza strano Gene
Hackman. Sì, esatto. Torniamo tra poco.
CSI Milano torna tra poco sulla scena del crimine.